Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Talvolta anch'io, come molti, ho l'impressione di vivere in un paese dove domina il sonno della ragione. Non è un pensiero mio, anche se personalmente lo condivido. Lo ha detto, aprendo l'anno accademico della Accademia dei Lincei, il suo presidente, il professor Lamberto Maffei. Professor Lamberto Maffei, con tutto il peso di questa frase e delle frasi ad essa connesse, è il nostro ospite oggi. Sarà lui a raccontarci la nostra storia di oggi. Benvenuto, presidente.
Grazie.
Oltre alla carica istituzionale che ricopre da pochi mesi, dal 2009, vero,
sì,
presidente?
Sì.
Lei è un medico, un neurobiologo.
Neurobiologo, sì.
E vuole ricordarci lei i suoi incarichi istituzionali?
Beh, io ho studiato sempre il sistema nervoso centrale e, diciamo, negli ultimi, diciamo, decenni mi sono particolarmente dedicato allo studio della visione e poi della plasticità del sistema nervoso, sia negli animali che nei bambini. Ecco. Ultimamente la cosa che ho fatto con più entusiasmo è studiare l'ambiente. L'ambiente e la sua influenza, diciamo, sia sull'uomo che sugli animali. Cosa si intende per ambiente a livello di ricerca? Si intende creare degli ambienti particolari che poi vengano, diciamo, analizzati a livello degli effetti sulla persona, sull'individuo. L'ambiente arricchito significa arricchito di stimoli. Allora, questo l'abbiamo fatto particolarmente nei bambini appena nati e poi lo stiamo ora facendo invece negli anziani, diciamo a livello delle predemenze senili, Alzheimer, diciamo. E qual è lo scopo? Lo scopo è studiare sia a livello dello sviluppo che poi a livello, diciamo, della parte negativa di questo sviluppo verso l'età avanzata, che effetti hanno e se si può cambiare, diciamo, almeno certe funzioni del sistema nervoso.
Dunque, quanto influisce?
Nei bambini abbiamo avuto risultati che sono stati pubblicati l'anno scorso veramente eccezionali. È stato visto che questi bambini appena nati, che subiscono semplicemente dei massaggi in un fondo musicale, da una NERS specializzata che semplicemente li massaggia 3 volte al giorno per 10 minuti, quindi praticamente niente, e questi bambini mostrano un'accelerazione dello sviluppo del sistema nervoso e un'accelerazione di come si sviluppa l'elettroencefalogramma, un'alterazione di come si sviluppano le potenziali evocati, lo sviluppo proprio del sistema nervoso. E negli animali si vede proprio il sistema nervoso che cresce anche dal punto di vista volumetrico, diciamo.
Io la ringrazio per introdurci così con tanta passione
e
seduzione nell'argomento. Si capisce che è un argomento molto studiato, profondamente studiato e anche sterminato potenzialmente, che apre alla scienza e alla ricerca degli orizzonti davvero sconfinati. Volevo, per completare il quadro, diciamo, della sua presentazione, ricordare ai nostri amici che lei ha anche insegnato in importantissime accademie università, alla Normale di Pisa, a Tubinga, alla Cambridge University, anche al famosissimo MIT in Massachusetts e alla Oxford University. E ha accennato gli studi sull'ambiente, sul sistema visivo, me lo accennava anche prima di iniziare questa conversazione, un altro campo sterminato di studio che va sempre più allargandosi con le possibilità della tecnologia. Mi diceva quanto ha interagito, per esempio, l'introduzione della televisione, degli stimoli televisivi, appunto, nello studio della visione. E dunque è giusto che nella prolusione all'anno accademico 2010-2011 dell'Accademia dei Lincei lei abbia citato Goya, perché la frase che è rimbalzata un po' su alcuni organi di informazione, o come altri l'impressione di vivere in un paese dove domina il sonno della ragione, prende spunto da questa opera di Goya, questa famosa incisione di Goya, Il sonno della ragione. Proviamo a descriverla insieme, professore, quest'opera.
In quest'opera che lui ha fatto verso il 1798, quindi quando lui era diventato già sordo, aveva dei problemi, insomma, un periodo di depressione dell'artista, per Goya, sì. Lui dipinge questa persona che sta in un atteggiamento, si tiene la testa come dormisse, diciamo, sonno, e è come nel contorno di questa persona si vedono tanti animali che però hanno la faccia di uomini, occhi spiritati.
Animali, insomma, non proprio raccomandabili, civette, pipistrelli, proprio tutto il campionario degli animali spaventosi. Sì. Manca la lince.
Si può vedere.
La lince non c'è.
La lince non c'è.
La lince dei lincei non c'è.
C'è un gattone che potrebbe essere
anche una lince.
E questo lui lo accompagna proprio a dei suoi pensieri, che sono pensieri anche che possono essere trasportati anche oggigiorno, diciamo, nella nostra realtà dopo due secoli.
È stata molto citata, infatti, quest'opera di Goya, proprio anche da filosofi del romanticismo.
Nel senso, però, proprio nel contro il potere, contro l'abuso, contro appunto questi mostri, contro l'ignoranza che genera il mostro.
E insomma, lei ha ragione, da neurobiologo, da studioso della visione, dunque si è soffermato su un'immagine per partire in questo appello che ha rivolto non soltanto alla comunità accademica ma anche al paese tutto intero. A onor del vero lei ha anche aggiunto: l'Accademia dei Lincei, in un paese dove domina il sonno, sembra dominare il sonno della ragione, ha il compito di suonare le campane per il risveglio dei cervelli. Dunque ha chiamato in causa due sensi: la visione, visto che è un attento studioso, e l'udito. Allora, l'Accademia, non solo dei Lincei che lei presiede, ma tutte le istituzioni accademiche, universitarie e di ricerca avrebbero questo compito di svegliarci. Beh, intanto vogliamo ricordare il ruolo specifico dei lincei. L'Accademia dei Lincei nasce un po' prima del sonno della ragione di Goya, qualche secolo prima, in un ambiente galileiano, quindi di grande risveglio.
Era un ambiente di grande risveglio dove i cervelli, diciamo, non dormivano.
Almeno alcuni cervelli non dormivano.
E nasce nel 1603. Per questo principe Cesi, un principe illuminato che poi, studiando le sue opere, si vede proprio che era un grande scienziato, insomma un grande appassionato della cultura, che poi ha annoverato soci illustrissimi, del quale insomma è necessario ricordare Galileo Galilei, che dopo 8 anni fu annoverato nell'Accademia. E Galileo Galilei, nelle sue opere, si firma sempre Galileo Galilei Linceo. E anche nelle sue lettere, anche nelle lettere che scriveva agli amici, spesso scrive sulla carta, diciamo, dei Lincei. Quindi è il nostro socio.
Vorrei ricordare, per chi fosse distratto, che Linceo vuol dire figlio della lince, simile alla lince, un animale che appunto è capace di vedere acutamente,
di
molto
cui
lontano.
Di cui, diciamo, storicamente o come leggenda si tramanda l'acutezza della vista.
E che quindi dovrebbe richiamare la figura
l'acutezza
dello scienziato.
Del pensiero, l'acutezza, l'acutezza dell'intelligenza, diciamo, ecco. Allora, cosa rappresenta l'Accademia modernamente? Ha sempre rappresentato, ma modernamente mi sembra è dopo che sia di più così, diciamo, la cultura. Rappresenta la cultura non come parte morta, diciamo, del pensiero, ma come parte che, partendo dalla sua storia, dalla cultura del passato, diciamo, vuole essere attiva nella cultura moderna, vuole dare un suo messaggio, il messaggio dei suoi soci, il messaggio del pensiero, per, appunto, ritornando, diciamo, per risvegliare i cervelli.
Si ritorna appunto al suo appello, all'appello
alla cultura come motore, motore della critica. Cosa vuol dire? La cultura significa anche educazione, educazione cerebrale, significa abituare a leggere, abituare a ascoltare, abituare a criticare. Quello che mi sembra è uno, diciamo, un punto collaterale, non si direbbe in medicina, un effetto collaterale di questa diminuzione, decadimento della cultura, è il decadimento della critica. Per cui l'informazione, particolarmente l'informazione televisiva, si ritorna alla visione di cui si parlava prima, viene accettata senza quella critica che sarebbe necessaria affinché messaggi magari non proprio idonei passano nella memoria e poi fanno comportamento significa, prego,
entrano nelle abitudini,
entrano nelle relazioni fra cittadino e cittadino,
appiattendo, ecco, qualsiasi
omologando.
Lei infatti ha usato proprio la parola omologazione nel suo discorso,
sì.
Nell'omologazione del pensiero non può generarsi una dialettica conoscitiva e quindi non resta spazio per l'esercizio della razionalità. È giusto dunque, sacrosanto, che questo appello alla non omologazione, all'esercizio critico, all'osservazione, all'acutezza del ragionamento venga da ambiente accademico, e dove se no? Eppure la gente comune ha la sensazione che le accademie, le università siano dei luoghi chiusi, che poco interagiscono con la realtà vera, con la quotidianità, con i problemi reali, a partire dall'urgenza e dal bisogno anche di pensare, di confrontarsi criticamente con i problemi. Come sfatiamo questa sensazione, al di là dei programmi che sono ricchissimi, e adesso ne parleremo, c'è un'interazione importante anche con la Presidenza della Repubblica Italiana, ci dirà qualcosa
sì.
A proposito.
E questo, diciamo, è il problema, dice, sia dell'università e, diciamo, per quanto ci riguarda, dell'Accademia in particolare. Infiltrarsi nella società e soprattutto nei giovani per portare quello che noi crediamo un messaggio utile, cioè che è sempre il messaggio della cultura, dell'educazione. Cosa ci proponiamo di fare noi? Ci proponiamo proprio di cominciare, come si direbbe, a bovo, cioè andare nelle scuole, partendo dalle scuole elementari, nelle scuole poi, diciamo, d'obbligo, poi all'università abbiamo già molte relazioni, ma con i giovanissimi, diciamo, noi non siamo mai entrati, per quello che diceva lei, per una distanza di età, per una distanza forse anche di educazione. E questo è uno sbaglio. Perché è uno sbaglio? Perché diciamo, io, come, se mi permette, come studioso del sistema nervoso, so che la mente è particolarmente recettiva quando è giovane, non quando è... I massaggi al neonato di cui si parlava. Qui si possono avere veramente degli effetti educativi notevoli se si introduce quei messaggi utili, diciamo, a livello del bambino, diciamo, del ragazzo, ecco. Quindi noi ci siamo detti, perché non ricominciare? E allora abbiamo insistito sia con l'Accademia Europea, sia col Ministero, e finalmente qualche porta si è aperta in questa direzione, e noi insieme al Ministero, che sembra essere recettivo a questo tipo di messaggio, abbiamo trovato grande entusiasmo. Posso dire che molti soci, diciamo, e tutti i soci, diciamo, hanno una loro età, per usare un eufemismo, diciamo, ma anche non soci, anche dei cittadini mi hanno scritto, io per questo tipo di opera sono disponibile. Anche, per esempio, alcuni giovani della scuola normale mi hanno proprio con grande entusiasmo, perché è segno che questa opera sociale è sentita, e questo ci conforta. Noi, diciamo, noi, usando una parola più sportiva, ce la metteremo tutta, ecco.
Sono a colloquio con il professor Lamberto Maffei, presidente dell'Accademia dei Lincei. Lo spunto di questa conversazione, della storia che stiamo raccontando di questa istituzione accademica secolare, è stata la prolusione alla recente apertura dell'anno accademico del professor Maffei, che è suonata a molti come una sveglia data al mondo al sonnacchioso mondo della cultura omologato in Italia, spesso colpevole anche di inadempienze nei confronti dei, certo, del vastissimo patrimonio di cervelli e di beni che esiste in questo paese. Non voglio citare Pompei, ma insomma è riferimento evidente. E quindi è stato questo appello a ritrovare un ruolo attivo appunto della cultura nella vita di ogni giorno. Professor Maffei, qual è stato il primo gioco della sua infanzia, quello che ricorda con più piacere, proprio con piacere tattile, visivo, l'oggetto più colorato che conserva nella memoria della sua formazione, proprio dei primissimi anni?
Beh, io ricordo che negli anni della guerra ero, diciamo, sì, sfollato in campagna. E
il professore ha i capelli grigi, quindi è nato
molto grigi,
quasi bianchi, è nato nel...
Sono nato nel 36.
Quindi era bambino proprio durante la guerra.
Era bambino. E un divertimento particolare era costruirmi delle... quelli che si chiamano specie di canne da pesca, che allora uno se le doveva costruire da sé, e andare a pescare nel fiume, che io stando vicino al Serchio, che è vicino a Lucca, appunto pescavo nel Serchio. E allora uno doveva costruirsi tutto da sé, perché gli adulti non c'erano, mio padre era prigioniero, quindi la condizione era, diciamo, di basale povertà, quindi dovevo costruirmi tutto da me. E questa era una grande gioia, perché uno cominciava a vedere che con le sue piccole forze, avevo 6 anni, potevo fare qualche cosa. E un giorno mi ricordo che, andando a pescare, pescai un pesce molto grosso, e allora la gioia fu immensa, perché c'erano altri pescatori, era un momento in cui pescare era anche una sorgente di necessaria, e tutti questi che erano anche adulti non avevano pescato mai un pesce così grosso, e questo è stato il mio primo più grande successo, ecco.
Un gioco che è diventato un successo, un successo concreto, quindi mi sembra che si porta dietro questo atteggiamento, no? Un gioco, forse la scienza.
Sì, io ho sempre interpretato la scienza e lo studio come gioco. Penso che
nel senso più genuino del termine, il gioco della ricerca, il gioco
se non mi diverte non lo voglio fare.
Si ricorda quando ha deciso di diventare medico?
Ma questa è un'altra storia. Ho deciso di diventare medico.
La guerra era finita.
La guerra era finita, avevo fatto le scuole. Quando ho deciso di diventare medico, non perfettamente convinto, anche per... allora c'erano 2 grandi facoltà che ricevevano, diciamo, gli allievi più studiosi. Io ero un allievo particolarmente, diciamo, impegnato. E erano medicina e ingegneria. Io mi iscrissi a medicina e poi mi venne questa grande passione per il sistema nervoso, perché incontrai un grande scienziato che aveva studiato il sonno, la coscienza, che si chiamava Giuseppe Moruzzi, e di lì cominciai a studiare il sonno. Poi, siccome non sono per natura un follower, uno che fa le cose che fanno gli altri, mi misi a studiare la visione, proprio perché era diversa. E dalla visione al sistema nervoso... e poi più recentemente appunto all'ambiente sul sistema nervoso.
Volevo ricordare che probabilmente è sollecitato proprio da questa sua prolusione così provocatoria all'anno accademico in corso, il Corriere della Sera, sul suo inserto settimanale Io Donna, ha pubblicato qualche settimana fa una rassegna di voci, di scienziati, di accademici, tra cui la sua, un articolo intitolato Risollevati Italia, prendendo spunto proprio dal crollo simbolico della Casa dei Gladiatori di Pompei, per riferire appunto sul crollo generale appunto della cultura in Italia, citando anche il tagli dei fondi che hanno sollevato in questi mesi cori di proteste e di rivendicazioni. Volevo chiederle, stante questo risveglio che lei ha cercato di inserire appunto nel suo discorso inaugurale, non pensa che sia sintomatico che in Italia la cultura venga ritenuta di fatto sia nel bilancio pubblico un peso e non una voce attiva di bilancio in questo senso. Non è sintomatico che sia una cultura incapace di produrre, ma solo di elemosinare, al di là del fatto che le sono necessari dei fondi per proteggere ciò che già esiste, ma che non abbia in sé questa forza propulsiva capace di generare ricchezza, non soltanto mentale, ma anche concreta.
Beh, mi domando se questo è vero, se lei pensa che ogni anno a Pompei vengono venduti 25 milioni di biglietti.
Ma evidentemente non bastano queste entrate se poi per altri versi i fondi vengono tagliati.
Non bastano o non vengono usati
o non vengono distribuiti bene.
Ridiretti alla cultura. Io penso che la cultura sia il nostro patrimonio più generativo di entrate, se questo è utilmente usato, ecco. D'altronde non è che abbiamo molte altre, materie prime. Per noi la materia prima sono i beni culturali, almeno così lo vede, uno che in queste cose è particolarmente affezionato. Ma certamente i beni culturali per noi sono una materia prima. Non ci riesce opportunamente sfruttarli, anche se a uno che fa il mio tipo di professione, già la parola sfruttare è una parola offensiva per la cultura. La cultura deve volare, è lo spirito che deve volare. Quando gli spiriti volano, allora non casca neanche la casa dei gladiatori.
Sfruttare può essere offensivo.
Sfruttare può essere offensivo, a colui che della cultura, persone come me che hanno fatto ricerca tutta la vita, chiusi in un laboratorio, la ricerca e la cultura sono cose proprio che si scrivono con la lettera maiuscola.
Ma nella parola sfruttare c'è la parola frutto.
È vero. Allora in questo lei ha 1-0 per lei, però se l'interpreta in questa maniera frutto. Spesso però quello iniziale dà luogo a un frutto.
Uno pari, professore. Il Santo Padre in un suo messaggio diretto a un convegno che ha fatto gran parlare circa un anno fa, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, Dio oggi, con lui o senza di lui, cambia tutto, ha detto queste parole. Vorrei che lei le commentassimo insieme. Le esperienze del passato, anche non lontano da noi, insegnano che quando Dio sparisce dall'orizzonte dell'uomo, l'umanità perde l'orientamento e rischia di compiere passi verso la distruzione di se stessa. La contrapposizione tra fede e ragione, tra fede e scienza è un articolo del passato, penso anche proprio a Galileo, è da archiviare o secondo lei in alcuni ambienti di cultura proprio è ancora viva?
Ma forse è ancora viva e forse non sono più così contrapposte come possono essere state in certi momenti del nostro passato e forse anche in certi ambienti della cultura moderna. Se viste da un punto di vista più generale, la fede, se si vuole, è un grande momento educativo. Io penso che se uno può essere laico, può non credere in Dio, se si comportasse come ci credesse, sarebbe perfetto.
Vi vuol raccontare che cosa le ha detto nel vostro incontro recente, se possibile, il Presidente della Repubblica Italiana?
Beh, il Presidente della Repubblica Italiana, che io credo che sia una grande persona, nella sua moderazione, anche nel suo entusiasmo.
Se non sbaglio, segue da vicino l'Accademia dei Lincei con
lui,
grande
noi
interesse,
siamo,
vero?
Siamo noi, suoi consulenti, ma devo dire che per esempio quest'anno lui è venuto ben 4 volte e questo è raro per un'istituzione. E poi lui ci ha fatto, diciamo, il dono di aprire le celebrazioni per l'Unità d'Italia all'Accademia dei Lincei. Come dire, ecco, qui c'è la cultura, di qui ripartiamo. E noi abbiamo questa... Lui non ha detto mai niente, ovviamente, ma abbiamo questa illusione, almeno, ma pensiamo che non sia un'illusione, che lui consideri, come abbiamo detto fino ad ora, la cultura come il punto di ripartenza del paese. E questo ci onora molto e ci dà anche entusiasmo per continuare, perché la situazione dell'accademia, come dell'università, insomma, come lei sa, è in situazioni disastrose dal punto di vista finanziario. E noi andiamo continuamente avanti.
Un'ultima domanda, Presidente, per salutarci. Lei è studioso della visione, ci ha dato una visione lungimirante e speriamo ottimistica del panorama appunto culturale italiano di qui a qualche anno. Qual è l'ultima immagine che guarda prima di chiudere gli occhi e di addormentarsi?
E questa è una domanda molto pertinente, specialmente per uno che fa scienza, perché io, almeno questo si va a livello, diciamo, più del soggettivo, poi in un altro che dipende anche dalle abitudini, di come ci si addormenta, eccetera. Ma io devo dire che gran parte degli esperimenti che io poi ho fatto e che almeno correlate con quello che faccio sono stati di successo. Le idee sono sempre venute quando la ragione, cioè gli effetti...
Il sonno della ragione.
Quando sono i legami della ragione, quello che si diceva prima, questi legami che sono legati al fatto che uno deve sopravvivere, deve andare a fare questo, deve andare a fare quello, venire da lei per
muovere
impegni vari, si allentano e allora il cervello libero può... diciamo, volare o navigare, e in quel momento lì vengono le idee buone, ecco. È per questo che la cultura...
Ma
deve...
lei cosa guarda, se non sono indiscreta? Prima di chiudere gli occhi, non so, davanti un quadro, alla finestra aperta. Mi scusi se entriamo un po' nella sua stanza. Lei cosa guarda?
Io c'ho un quadro... del Lorenzetti proprio davanti, c'è una libreria in camera, c'è un quadro di Lorenzetti che rappresenta una delle Madonne del Lorenzetti, che ha particolari colori, e come immagine guardo quello, però è una visione, diciamo, senza retine, senza occhi, è la visione che viene dalla memoria, la visione delle immagini che poi si rifanno sempre a quello che uno ha pensato durante il giorno, come io posso fare questo esperimento, come posso pensare, oppure siccome ho grande passione per l'arte, sono un quadro che mi ritorna, sono questo tipo di visioni.
Ringrazio molto cordialmente il professor Lamberto Maffei, presidente dell'Accademia dei Lincei, che ci ha raccontato attraverso alcuni accenni della sua storia personale, la storia dell'Accademia e il destino culturale italiano in questi anni. Grazie di essere venuto, grazie anche al collega Giovanni Anzidei, capo ufficio stampa dell'Accademia dei Lincei, che ha reso possibile questa conversazione.
Grazie,
amici, era la nostra storia di oggi. Grazie anche a Roberto Fortunato per la realizzazione tecnica. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.